E ora cerchiamo di passare fino a stasera a entrare un po' più nel dettaglio di alcune questioni che il piano operativo affronta. E in particolare stasera cerchiamo di analizzare quelli che sono gli interventi sul patrimonio edilizio esistente. Poi in un'altra occasione, presumo, parleremo più dettagliatamente degli interventi di trasformazione, sia quelli di carattere di trasformazione e di riqualificazione, di rigenerazione di quei vuoti urbani che voi avete, eccetera. Ma è abbastanza importante anche esaminare tutti gli interventi sul patrimonio, che come sapete il piano operativo si compone di due aspetti fondamentali: la gestione del patrimonio edilizio esistente e poi gli interventi invece che hanno necessità di o interventi diretti convenzionati o piani attuativi convenzionati. Bene, stasera cerchiamo di approfondire alcune tematiche. L'ufficio tecnico mi ha informato che mi sono state consegnate alcuni stralci delle norme e soprattutto anche della cante del patrimonio storicizzato, e parto da questo. Allora, fra i compiti che il piano operativo si è posto è stato quello di ridefinire le classi di valore di tutto il patrimonio storico. Quando parlo di patrimonio storico mi riferisco al patrimonio ante 54, ma non solo. Vedrete che il PO ha cercato di dare una valutazione e l'attribuzione di una classe di valore a cui poi corrisponde una categoria di intervento, anche a edifici interessanti, importanti e di valore successivi, quindi in qualche modo di architettura contemporanea. Noi spesso ci rivolgiamo al passato come se il patrimonio di valore fosse solo quello antecedente al secondo conflitto bellico. In realtà, e voi lo sapete meglio di me, perché Pietrasanta ha anche degli edifici di un certo pregio fatti da architetti, da progettisti toscani e non solo, che comunque sono suscettibili di valorizzazione, di tutela e quindi anche da proporre come esempi di architettura contemporanea. Allora, io parto intanto dall'esame del patrimonio storicizzato. Questo qui che avete già visto è la cosiddetta Atlante, il DT04 del patrimonio storicizzato, cioè dire quello antecedente, ma non solo, come vi dicevo, come è organizzato questo strumento, che poi dovrà essere di utilizzo, direi, quotidiano da parte dei tecnici, da parte dei cittadini. È organizzato sostanzialmente in quattro parti, cioè c'è una parte dove sono individuati, ci sono dei quadranti, tutto il territorio è suddiviso in quadranti e all'interno di questi quadranti ci sono numerati gli edifici che sono connotati da valore storico, architettonico, tipologico. Però non è che uno debba andare a cercare col lanternino in quale quadrante è, bisogna andare nella parte finale dell'Atlante. Nella parte finale dell'Atlante vi è stato dato, ci sono delle tabelle. Quindi in base al numero di edificio che vedete nella prima colonna ci sono, come vedete, sono 6.500 edifici, quindi non pochi, quindi avete un patrimonio antecedente al 54, non è indifferente. Quindi nella prima colonna delle tabelle finali voi trovate dei numeri. Questi numeri corrispondono all'edificio che vi interessa. In queste tabelle voi trovate il quadrante, quindi vedete in quale quadrante è, e allora si va, sono tutti numerati i quadranti. I quadranti vanno da 1 a 82, quelli in scala 2500, e sono quelli sul territorio aperto e anche in alcune parti del territorio urbanizzato, però non storicizzate. Invece è stato fatto una scala 1 a 1000 per le parti storicizzate dei centri storici, perché ovviamente la scala 2500 era di difficile gestione, perché i numeri, essendo molto denso, i numeri si leggevano poco. Allora, in questo caso, vedete, ci sono due, in rosso c'è 2000, non so se nella copia che avete si vede, comunque c'è 2000, scala 2500 e 1000, quindi nei quadranti si vede sia l'uno che l'altro. Naturalmente poi c'è anche riferimento all'utoio, voi sapete il vostro territorio è stato suddiviso in tre utoi. L'utoio 1 è quella delle colline, l'utoio 2 è quella di Pietrasanta e Marina, tutta la pianura, e l'utoio 3 è quella di Stretto e Lago di Porta. Poi naturalmente trovate anche una individuazione più precisa, perché ogni utoio poi sono identificati gli insediamenti, e gli insediamenti è importante perché se l'utoio è grande, però è anche vero che per esempio Marina è un insediamento, Pietrasanta capoluogo è un altro insediamento, Crociale è stato considerato un altro insediamento, e questo vedrete successivamente, non mi ci voglio dilungare stasera, c'è anche un risvolto nella normativa poi di tipo paesaggistico, perché ci sono delle prescrizioni poi da rispettare, ma non è questo il punto. Ecco, dopo l'ubicazione, e qui trovate TU, vuol dire territorio urbanizzato, Marina, poi in alcuni posti trovate TR, e trovate una lettera ER, sono delle macro zone agricole che connotano il territorio rurale. Quindi in qualche modo voi da questa tabella andate subito a individuare sul territorio dove si trova il vostro edificio. La cosa poi più interessante è le ultime due colonne. Le ultime due colonne voi trovate la classe di valore, che va da 1 a 5, e l'articolo di riferimento della normativa urbanistica, che è l'articolo 18, che vi è stato anche consegnato, dove c'è le modalità di valutazione di attribuzione della classe di valore. Quindi, naturalmente, come vedete, negli edifici storicizzati, quindi prima del 54, vedrete ci sono anche molte classi 5, ora vi spiego che valore hanno. Dunque, quindi questa è un po' l'organizzazione dell'Atlante, quindi potete partire dalla tabella finale, che è agevole di consultazione, e poi passare alle tavole o al 2500 o al 1000 se siamo nel centro storico, e da qui vedete la classe di valore, l'ubicazione eccetera. Entriamo nel dettaglio un attimo delle modalità di attribuzione della classe di valore, che è stata fatta ovviamente da noi e da progettisti, e viene sottoposta, naturalmente concordata anche con l'ufficio. Allora, le classi di valore vanno da 1 a 5. A cosa corrispondono queste classi di valore? Intanto, se andate allo stralcio che avete dell'articolo 18, così seguite anche. Allora, la classe 1 si riferisce in particolare, sono edifici di elevato valore architettonico, e sono quelli che in qualche modo sono notificati dalla sovrintendenza, sono quelli dove trovate un numerino e che sono quelli già notificati, quindi hanno già un decreto di notifica, e voi ne avete diversi sul vostro territorio. O queste ovviamente sono soggette a restauro architettonico, sono obbligati, hanno il parere finale della sovrintendenza, e pertanto su questo c'è la massima tutela, la massima valorizzazione. Per quanto riguarda poi invece la classe 2, ha un'articolazione diversa, ma comunque molto interessante, mi sentite? Molto interessante, perché non sono quelli notificati, però sono di due tipi, il 2A e il 2B. Il 2A sono gli edifici antecedenti al 54 che non sono notificati, e potrebbero anche non esserlo mai, ma che comunque, a giudizio dei progettisti, sono di valore, comunque da tutelare, la villa, in alcuni casi anche la chiesa, eccetera. Ci sono fra questi anche dei beni che in qualche modo indirettamente sono anche tutelati ope legis dal codice, ma che comunque non sono notificati, ma lo potrebbero essere in una fase successiva, e allora in quel caso passerebbero alla classe 1. Quindi diciamo sono quegli edifici che sono prima del 54, che comunque sono suscettibili di tutela e di valorizzazione, e quindi anche a questi viene attribuito il restauro. Ora poi sulle categorie di intervento magari ci si va dopo, intanto voglio spiegarvi come sono articolate le classi di valore e le categorie, quindi si arriva fino al restauro, nella 1 e nella 2 si arriva fino al restauro. Interessante in questa seconda categoria sono quelli in 2B. In 2B sono quelli che vi dicevo prima, sono quelli post 54, che sono esempi di architettura contemporanea, e voi ne avete alcuni abbastanza interessanti, anche a Marina, ci sono delle ville, ci sono alcune cose di Michelucci, alcune cose di Ricci, di Savioli, di Cardini, che hanno insegnato alla facoltà di architettura, ma ci sono anche oggetti e edifici di architetti vostri del territorio, che sono diciamo di un certo interesse, e quindi è giusto incominciare a valorizzare anche il patrimonio post 54, perché se no sembra che tutto il bello sia precedente e dopo non ci sia nulla, il che è completamente sbagliato, o comunque deve essere uno stimolo a far sì che i progettisti si impegnino anche a fare delle buone architetture. Ora, naturalmente, qui mi permetto di dire, si è cercato con le norme e con la pianificazione di favorire anche una progettazione anche solo il fatto di come si concepisce il discorso del calcolo della SE, della superficie edificabile, dare la possibilità quindi anche di migliorare i progetti. Poi avete anche un'altra componente del piano del colore, eccetera, che non è parte del piano operativo, ma è parallela al piano operativo, e anche questa dovrà poi contribuire al miglioramento estetico, esteriore anche degli edifici, in base alle zone dove questi si trovano. Quindi ecco, questa è anche per questo è previsto il restauro. Ora, naturalmente, voi sapete meglio di me che quando si parla di restauro, si parla di salvaguardare le parti, diciamo, quelle che effettivamente sono caratteristiche del manufatto. È chiaro che il restauro prevede anche l'eliminazione delle sovrastrutture, prevede l'eliminazione di ciò che non è da restaurare o da conservare, e questo per salvaguardare questo patrimonio. Ecco, e queste sono le prime due categorie di intervento. Ora, poi dopo vi dirò com'è che sono stati selezionati. Se volete ve lo dico subito, cioè è stata fatta una cernita fra gli aspetti tipologici, perché tutto questo patrimonio, in base alle funzioni, ha una caratterizzazione tipologica: la chiesa, la villa fattoria, l'elemento fortificato, la torre, c'è quindi una casistica di edificio produttivo. Ci sono anche degli edifici, per esempio, che hanno un valore archeologico, di archeologia industriale. Ci sono edifici, anche strutture balneari, eccetera. Quindi qui avete tutta un'elencazione. Quindi sono due le componenti: l'aspetto tipologico e poi anche l'aspetto architettonico, perché anche questo è un altro elemento. L'aspetto architettonico si fa riferimento al periodo, e quindi se è un'architettura medievale, se è un'architettura rinascimentale, se è un'architettura barocca, oppure se è un'architettura anche razionalista. Voi ne avete delle cose di architettura razionalista, o anche dei primi Novecento, Liberty o ottocentesca, eccetera. Quindi in base a queste due componenti è stato attribuito la classe di valore, e questo riguarda la classe 1 e la classe 2. Naturalmente, per quanto riguarda la 2B, ovviamente non si è fatto riferimento alle architetture storicizzate, ma si è fatto riferimento a elementi di valore dell'architettura contemporanea, quelli prevalenti. Direte voi, ma come si individuano? Vabbè, qui c'è una scelta soggettiva che tutti voi, insomma, sfogliando riviste, eccetera, girando, avete visto che ci sono oggi anche delle architetture innovative, eccetera, in molti casi molto minimaliste, eccetera, ma che comunque hanno una composizione architettonica interessante, trasparente. Spesso sono edifici molto trasparenti, hanno vetrature, eccetera, ma insomma, diciamo che nel dopoguerra ce ne sono diverse. Voi ne avete di ville signorili, e quindi è giusto che queste cose siano. Naturalmente, quindi, in questo caso la storicità è quella moderna, quindi si fa riferimento ai canoni dell'architettura contemporanea. Su questo si può discutere, certamente, perché diversamente da un'architettura razionalista che ormai è datata, da un'architettura neoclassica che ormai è datata, ovviamente sugli edifici post 54 dice: questo l'ha fatto Michelucci, questo l'ha fatto Ricci, questo l'ha fatto un altro architetto. Benissimo, sì, è importante, perché è uno che ha insegnato alla facoltà di architettura, è un maestro dell'architettura, eccetera, quindi in questo senso sono esempi. Quindi è chiaro che è un po' diverso il giudizio sull'architettura.
C'è poi una terza categoria, noi abbiamo introdotto nella categoria anche una sorta di classe 3 che ha una conservazione parziale, l'abbiamo chiamato restauro parziale. È un po' come se voi andate a vedere la categoria del restauro, si chiama restauro risanamento conservativo. Allora noi abbiamo ritenuto utile e giusto, personalmente lo faccio già da diverso tempo, ma insomma è stato condiviso questo concetto. Laddove ci sono edifici che per esempio conservano la facciata interessante dal punto di vista architettonico, edifici ottocenteschi per esempio, questo è un tema anche abbastanza all'ordine del giorno con il 110, laddove ora si vorrebbe fare cappotto a tutti gli edifici, a questi edifici non si può fare perché dove ci sono le lesene sulle facciate, ci sono le cornici alle finestre, ci sono le soglie eccetera eccetera, bisogna quantomeno, e voi ce ne avete anche qui nella parte subito esterna al centro storico, ne avete diversi. Poi magari questi edifici dentro hanno subito anche delle modifiche, però a noi è interessato salvaguardare questi soprattutto la parte visibile, anche perché spesso questi prospetti eccetera sono un po' le quinte dello spazio pubblico. Spesso questi edifici sono sulla strada pubblica, sono sulla piazza, sono elementi importanti anche dal punto di vista pubblico, dal punto di vista della percezione del paesaggio urbano, e quindi in questo senso abbiamo attribuito una classe, una sorta di restauro parziale che è un po' più flessibile rispetto al restauro totale, quindi consente qualcosa in più e naturalmente nella struttura della norma cosa si può fare, quindi qualcosa in più, però l'importante è salvaguardare quegli elementi che sono ancora integri, che sono ancora importanti o comunque se non sono manomessi completamente di ripristinare. Faccio un esempio, su un prospetto prevale ancora una facciata con finestre simmetriche, con delle lesene, con delle cornici eccetera, e magari al piano terra è stato modificato, conviene in questo caso cercare di o di ripristinare o comunque di inserire elementi che siano coerenti con i prospetti, quindi è tutto un tema di progettazione, spetterà poi al vostro ufficio e ai progettisti in particolare cercare di fare delle cose che in qualche modo risultino gradevoli e non compromettano l'effetto estetico della facciata. Ecco, quindi sono le prime tre classi che sono quelle più importanti e più forti dal punto di vista del patrimonio. Poi c'è un'altra componente che è abbastanza importante, che è quella della classe 4. Cos'è la classe 4? La classe 4 sono quegli edifici, in molti casi sono in territorio rurale, però ci sono anche nel territorio urbanizzato, soprattutto anche in periodi recenti, ma non solo, in particolare nella parte vostra, quindi Pietrasanta, subito fuori dal centro, di là dall'Aurelia, eccetera, ci sono dei tessuti che erano, non sono ville, ma sono edifici che hanno una tipologia abbastanza interessante, sono i primi insediamenti urbani dei primi sviluppi ampliamenti della città, e poi in territorio rurale ci sono delle case che conservano ancora dei caratteri tipici degli edifici rurali. Cosa si può fare in questi casi? Allora, le norme chiedono che questi edifici, laddove ancora integra la tipologia, quando io parlo di tipologia mi riferisco ai caratteri, per esempio l'edificio rettangolare con il tetto a capanna, le finestre di una certa dimensione, la scala esterna con la tettoia sulla scala, cioè questi elementi tipologici fondamentali, ecco, questi anche laddove, perché è favorito il recupero, guardate bene, non è che questo non sono restauri, questo bisogna favorire il recupero del patrimonio, perché se non si favorisce il recupero del patrimonio gli edifici crollano, e in passato abbiamo tanti esempi laddove la norma era rigida, tipo restauro, ha fatto sì che alcuni edifici crollassero perché la gente non se l'è sentita di fare il restauro o comunque era eccessivo, eccetera. Quindi si chiede di salvaguardare gli elementi tipologici fondamentali, e in questo caso ci sono due scenari. Se l'edificio è in una situazione di stabilità anche strutturale, eccetera, si fa la cosiddetta ristrutturazione edilizia conservativa. Quindi la ristrutturazione edilizia è già una ristrutturazione che consente all'interno di riorganizzarla, eccetera. Naturalmente anche all'interno cercando di salvaguardare alcuni elementi tipologici. Molte case coloniche avevano, che so, la scala centrale, eccetera. Ma insomma, questo io non voglio entrare nel dettaglio. Poi spetta un po' anche ai progettisti cercare di non tanto di inserire in questi manufatti un edificio moderno, ma quello di adeguare le funzioni nuove, moderne, all'edificio storicizzato. Perché poi il concetto di fondo è questo. La stessa cosa, guardate, vale anche per un edificio industriale che si trasforma in funzione abitativa. Non è che un edificio industriale, una struttura interessante dal punto di vista dell'archeologia industriale, non si possa trasformare. Si può trasformare in due modi: o si butta giù, oppure, se si vuole salvaguardare la tipologia, si può inserire delle funzioni, guardate bene, delle funzioni, non degli appartamenti moderni in un fabbricato, in un edificio industriale, ma adattare le funzioni, i famosi loft, per esempio, no? È interessantissimo, perché magari poi diventano delle tipologie anche interessanti, anche che si vivono anche bene, forse anche meglio in alcuni casi dell'appartamento di 80 metri, eccetera, perché magari c'è doppi volumi, c'è la possibilità di avere delle aperture degli spazi, eccetera. Quindi in quel caso si chiede questo. Quindi la conservazione, quindi l'inserimento delle funzioni moderne in edifici che hanno una tipologia. Laddove c'è problematiche geologiche, problematiche idrauliche, oppure l'edificio è talmente, anche un rudere è talmente semicrollato, eccetera, allora in questo caso, ma soprattutto in presenza di pericolosità geologica o idraulica o geomorfologica, eccetera, allora si consente la demolizione e lo spostamento, la fedele ricostruzione. Si chiama ristrutturazione edilizia ricostruttiva fedele. Io l'ho individuata così per distinguerlo da quella modificativa. La modificativa sono le ristrutturazioni edilizie dove si può buttare anche giù l'edificio, si recupera la SE, e questo vale sia nel territorio rurale che nel territorio urbanizzato. Ma non è questo. Nel patrimonio, nelle norme è stata individuata questa categoria conservativa o ricostruttiva fedele, perché la legge oggi ci consente anche di demolirlo. Guardate bene, è una novità questa negli ultimi anni. Prima, in molti casi, un edificio che magari era messo male, gli si imponeva di tenere in piedi i muri, e invece oggi fortunatamente si può buttare giù, però si chiede una cosa, di ricostruirlo in modo abbastanza fedele, in modo tale che si mantenga la tipologia. Ripeto, non è Palazzo Strozzi, non è Palazzo Pitti, sono case dove quello che importa è la tipologia, e quindi si può anche spostare di 50 metri, insomma, dove c'è sicurezza, eccetera, possibilmente nell'area di pertinenza, se non è possibile nell'area di pertinenza un po' più fuori.
Scusate,
E quindi nell'area di...
Scusate, lo stacco perché...
Allora, quindi stavo dicendo, quindi allora in quel caso si può fare la ristrutturazione edilizia ricostruttiva fedele. Quindi con questo si concludono, con queste cinque per la verità, perché la 2 è 2A e 2B, si concludono, diciamo, quelle attribuzioni di classe dove è importante mantenere, c'è ancora un valore da salvaguardare in modo articolato. Poi, come vedrete in questo atlante, ci sono molti edifici che, pur essendo prima del 54, hanno una classe abbiamo dato una classe di valore 5. Cos'è la classe di valore 5? Allora, sono edifici che di fatto o non l'hanno mai avuta, pur essendo prima del 54, non è che prima del 54 fossero tutti edifici splendidi, c'erano anche gli edifici minori, però d'altra parte la storicizzazione ci dice di individuare il patrimonio prima del 54, oppure sono stati manomessi perché magari hanno avuto delle trasformazioni incontrollate e quindi in qualche modo non hanno più niente da conservare. Allora in questo caso possiamo passarli, declassarli a una classe di valore, appunto, dove si può fare anche la ristrutturazione edilizia modificativa, ma si può fare anche la sostituzione, cioè nel senso sono equiparati agli edifici che non hanno più quel valore da salvaguardare. Però voglio dire, perché si sono fatti? Perché nelle carte, nelle tavole, è bene che rimanga una memoria di questi edifici, è bene che comunque anche laddove si trasforma si rimanga in prossimità dell'edificio, a meno che non ci siano le condizioni geomorfologiche che dicevo prima. Quindi, però, l'intervento è un intervento, diciamo, più radicale, cioè nel senso può essere fatto anche perché di fatto sono già trasformati, e quindi si deve rimanere lì nell'ambito dell'area di pertinenza se è in territorio rurale, solo in caso di pericolosità geologica o idraulica allora si può anche spostare un po', però in quel caso c'è più libertà di trasformazione. E questi sono diciamo quel patrimonio ante 54, quello del posto ve l'ho già detto, non sono moltissimi, sono gli edifici, normalmente sono gli edifici di maggiore valore architettonico eccetera. Poi nell'articolo 18 voi trovate anche una classe di valore 6, ma questa non la trovate nell'Atlante, è più un suggerimento delle norme, una indicazione. E cosa sono? Sono tutti quei piccoli manufatti, la fontana, e ci sono i lavatoi, cioè la nicchia che sta all'incrocio di due strade eccetera. Ecco, questo è chiaro che ci vuole un po' d'attenzione, non sono catalogati perché sarebbe stato, però è un indirizzo delle norme che dicono guardate, queste cose non è che si può fare, bisogna, questo anche più in collina ci sono questi esempi, questi piccoli esempi, e in territorio rurale. Quindi è un invito a conservare la memoria anche di questi elementi che sono in molti casi sono indicativi della viabilità storica eccetera eccetera. Quindi questo è un po' quello che si può fare sul patrimonio cosiddetto di valore storico, architettonico e tipologico. Le norme, come vi ho detto, l'articolo 18, facendo riferimento all'articolo 17, dove c'è tutta un'elencazione delle categorie di intervento per tutto il patrimonio, seleziona le categorie di intervento fino alla ristrutturazione edilizia, come vi dicevo, conservativa, fedele e ricostruttiva, e queste le attribuisce al patrimonio storicizzato. Poi ovviamente sull'altro patrimonio non di valore si può fare tutto quello che è previsto nell'articolo 17. Quindi questi sono un po' naturalmente, come vi dicevo, nella parte, non nelle norme nella disciplina urbanistica, ma nel regolamento edilizio e nel, questo è interessante, importante, nel regolamento edilizio e nel l'allegato piano del colore eccetera, ci sono anche delle direttive tecniche, degli indirizzi, delle direttive tecniche di aiuto ai tecnici appunto ci sono delle direttive tecniche, no? Almeno per me non devono essere prescrizioni vincolanti, devono essere di aiuto, che so, sull'uso dei materiali, sull'uso degli infissi, delle coperture, i materiali di copertura, il cotto, le cose esterne, e poi fino anche i colori delle facciate e l'utilizzo degli intonaci, dei rivestimenti eccetera. È una tutela, vuole essere una tutela attiva, cioè il concetto da cui si parte è questo: individuare, selezionare il patrimonio di valore, perché come vi ho detto, dal numero che avete tantissimi edifici in collina, Pietrasanta, fuori Pietrasanta e a Marina, cioè tutto, se guardate le carte, ma ne abbiamo già discusso, c'è tutto un tessuto storicizzati che noi poi peraltro abbiamo suddiviso in due grosse categorie, cioè gli edifici storicizzati del centro storico, che sono quelli di tipo medievale eccetera, poi sono anche gli edifici, i tessuti storicizzati, che sono invece definiti a due, appunto, edifici storicizzati più recenti. Però attenzione, gli edifici del patrimonio di valore non sono solo lì, sono anche fuori, sono anche nella campagna, nelle zone edificate di recente, che sono vecchi edifici, laddove si sono mantenuti, è giusto conservarne la memoria. Quindi questo è un po', diciamo, il tema del patrimonio storicizzato. Ditemi voi se volete fa qualche domanda su questo, oppure si passa, se si passa ad altro, ad altro, ditemelo voi.
Sì, sì, se vogliamo fare argomento per argomento facciamo.
Sì, no,
no. Parola a Nicola Conti.
Grazie. Registriamo su due per...
Mi sembra di essere tutti io.
No, io sono... Per mettere domattinelle.
Sei capito un po'.
Sì, anche te. No, è un lavoro molto interessante e penso sia stato anche molto corposo, insomma, sono tanti edifici. La tavola è completata, è finita?
Sì, sì, sì.
Ok. Io sono più che altro curioso di capire come è nata la tavola, cioè come vi siete mossi proprio materialmente, cioè io penso siete partiti da, mi sembra ci fosse un vecchio documento, forse
sì, certo.
E quindi la domanda mia è, faccio la domanda con esempio perché mi torna meglio. Avevate un dubbio su un edificio, vi siete recati sul sito, avete guardato, valutato i vari criteri che ho visto scritti nell'articolo, cioè, se si può capire come siamo arrivati o no.
Allora,
grazie.
Noi abbiamo varie fonti, abbiamo avuto il giroscopio regionale, che è un archivio sul patrimonio storicizzato, però poi abbiamo avuto anche fornito dal comune il catasto, un catasto storico che c'ha, perché il geoscopio non sempre è aggiornato, e quindi abbiamo utilizzato anche il catasto in alcuni casi, oppure anche le foto aeree quelle storiche, che in molti casi davano l'individuazione di alcuni edifici che magari sul geoscopio non c'erano, compreso appunto il catasto che ci stava fornito dal comune. Quindi in questo modo abbiamo aggiornato lo stesso geoscopio, perché il geoscopio regionale, ma come del resto altri strumenti regionali eccetera eccetera, non sempre è aggiornato al momento in cui si fa, anzi è un invito da parte dello strumento regionale di ogni volta che si fa un piano di in qualche modo di aggiornare anche queste cose, perché non è che si possa andare solo con quello. Quindi abbiamo utilizzato queste, le fonti disponibili sono quello regionale e sono il catasto storico, le foto aeree storiche, quindi, e poi soprattutto noi avevamo anche a disposizione il vecchio regolamento urbanistico che aveva anche tutta una già analisi, quindi non è che si è inventato nulla, cioè un'analisi sul patrimonio storicizzato c'era già nelle carte del vecchio regolamento urbanistico, se vi ricordate erano tutte individuate in rosso eccetera, erano stati usati dei criteri un attimino diversi da parte dei progettisti di allora, però diciamo che gli edifici storicizzati erano individuati, quindi abbiamo fatto una selezione, una cernita in questo, in collaborazione anche con l'ufficio, e quindi come vedete sono molti gli edifici, quindi abbiamo operato, noi si ritiene, poi naturalmente faccio un esempio, ci sono osservazioni, se un cittadino sa, dice ma avete messo, ma avete individuato, e può darsi, a questo punto esaminiamo, perché c'è anche una, cioè, anche nelle norme, insomma è sempre possibile laddove si fosse, perché sono tanti gli edifici eccetera, laddove ci fossero delle cose che non sono, io credo che abbiamo fatto sopralluoghi, abbiamo utilizzato, perché ora abbiamo anche questi strumenti tecnologici molto interessanti, abbiamo Google Earth, abbiamo Google Map, e quindi possiamo anche addirittura insomma avere diverse prospettive, non da tutte le parti si arriva con Google Earth o con Google Map, però con l'aiuto delle catasto storicizzate, con l'aiuto delle foto aeree storicizzate, con diciamo che abbiamo fatto un esame un po' di tutto il patrimonio, Quindi, naturalmente c'è sempre il beneficio di inventare, quindi se ci sono, cioè c'è il cittadino che domani ravvisa che quell'edificio gli è stato attribuito una classe sbagliata, eccetera, ci sono anche le osservazioni, non è che questa è tassativamente. Noi abbiamo cercato di fare un lavoro rigoroso anche nella scelta, vi ho detto prima, del come attribuire, perché è anche giusto questo, no? Dice ma come l'avete dato? Perché ti garba? Perché ti piace l'edificio? No, abbiamo fatto una selezione in base alla tipologia e in base anche alla storicità, all'architettura, al periodo storico architettonico, quindi sapete meglio di me, perché voi a Pietrasanta avete una ricchezza di patrimonio diciamo anche articolata dal punto di vista storico, perché avete il medievale, ma avete anche poi avete edifici interessanti dell'Ottocento, avete interessanti dei primi 50 anni del Novecento, e quindi ci sono cose molto interessanti, quindi avete anche una varietà di architetture che secondo me è molto interessante e utile salvaguardare. Ripeto, l'obiettivo è quello di introdurre una valorizzazione attiva. Noi bisogna partire dal presupposto che il patrimonio non è un qualcosa che si prende e si attacca al muro e si contempla. I manufatti, gli edifici sono luoghi da abitare, quindi noi bisogna avere, i progettisti devono avere la capacità di, come dicevo all'inizio, di introdurre le nuove funzioni moderne, perché sono diverse da quelle di 50 anni fa o di 30 anni fa, perché uno c'ha la macchina, allora la questione, per esempio, gli edifici storicizzati non possono fare garage. È chiaro che vedrete poi nella pianificazione abbiamo aumentato fortemente anche le aree a parcheggio. Perché? Perché oggi ci sono le macchine. Prima c'erano barrocci, ma oggi ci sono le macchine, e quindi giustamente uno dice se non lo può mettere dentro e spacca la facciata, eccetera, bisogna trovare altre soluzioni. Quindi l'aumento anche dei parcheggi, vedrete, l'aumento dei parcheggi pubblici in prossimità di aree già edificate, ha questo scopo, non tanto di favorire colui che va a trovare la persona o la famiglia, ma anche per coloro che ci abitano poter avere, togliere la macchina dalla strada e avere anche delle opportunità di sosta in parcheggi pubblici. Poi spetterà al comune se far pagare o non pagare, credo di no, perché poi se uno è residente credo che possa avere tutte le agevolazioni del mondo, però in questo modo anche quello aiuta poi a salvaguardare il patrimonio. Insomma, come vedete poi sono diverse, insomma, le iniziative che tendono a anche questo discorso della valorizzazione del patrimonio è poi arricchito da altre misure di pianificazione. Questo che vi dicevo, per esempio, del parcheggio è fondamentale, perché, e quindi adesso una valorizzazione attiva. Quindi io mi auguro che i tecnici che operano nel vostro territorio approfittino di questo, quindi che sia un restauro, che sia una ristrutturazione edilizia ricostruttiva o conservativa, che sia un restauro parziale, devono sforzarsi di mantenere caratteri fondamentali, però cercando di riusare il patrimonio, quindi mantenere le cose essenziali, mantenere il patrimonio, perché l'unico modo per salvaguardare il patrimonio non è solo quello di, è quello di usarlo. Questo è importante, mi preme ribadirlo, perché è quello di usarlo, perché se non si usa il patrimonio deperisce. D'altra parte, è un po' il corollario del non consumo di suolo, se si vuole consumare meno suolo bisogna anche utilizzare il patrimonio, allora il patrimonio va utilizzato in modo intelligente, conservando quel che c'è da conservare e riusando quello che c'è da riutilizzare. Quindi questo è stato lo sforzo che si è fatto, poi se ci siamo riusciti o meno questo non lo so, questo ai posti della tua sentenza, nel senso che vedrete voi, insomma, vedranno i tecnici. Ci sono anche le osservazioni, ripeto, se ci sono delle cose da ok? Altre domande su questo argomento?
Io devo
prendere. Scusa.
Ah, no. Arriva. Scusa. Vai.
Quindi questo sarà un atlante allegato a una cosa a sé stante, cioè allora no, questo sarà un atlante, è un documento che poi, cioè, andrà analizzato contestualmente con le tavole del piano, questo è chiaro. Una domanda, ma quindi all'interno tutti gli edifici che sono stati classificati ante 54 la demolizione non è mai ammessa? Demolizione? Anche se ci sono...
È ammessa nella ricostruttiva, nella ristrutturazione edilizia ricostruttiva, sì. Fedele, quella è ammessa nella ricostruttiva, questo okay.
No, quello chiaro. Però...
No, il resto no.
Quindi se c'è anche, comunque, qui ci sono tutti gli edifici ante 54, tutti.
Sì.
Poi ci sono di diversi gradi di...
No.
Cioè se c'è un rudere, se c'è ad esempio un rudere.
Allora, ce ne hanno anche sui ruderi, e i ruderi in questo caso... che il rudere ancora si legge quella che era la tecnologia, eccetera, si può costruire e quindi, però ci vuole un po' di documentazione anche in quel caso, se non c'è nulla, certo. È proprio difficile, però se ci sono, che so, faccio catturato il tempo, c'è ancora la struttura del fabbricato, eccetera, quindi è chiaro che in quel caso probabilmente va ricostruito fedelmente, perché il costruttore ci sta che, non so, Certo.
Posso avanti?
No, forse no.
Volete avanzare? Grazie 5 si devono uscire.
Allora, possiamo procedere con la seconda parte. Quindi le classificazioni dei fabbricati sono state analizzate dalla 1 alla 5. La seconda parte è una tabellina riassuntiva dove possiamo vedere, a seconda della classificazione e a seconda del grado di tutela, il grado di intervento che possono eseguire tali fabbricati.
Sì. Per chiarire sia gli interventi sul patrimonio esistente che le dimensioni delle unità immobiliari minime. Ok? Sì, quello è per gli interventi e l'altro. Sì, giusto, ma non è tra gli elaborati di piano, ecco questa tabella, è solo un elemento come di lettura e di aiuto a districarsi nella normativa. Grazie.
Questa tabella che integra l'articolo 18 è molto esaustiva, l'ha fatta l'ufficio, però devo dire che ha tradotto molto bene quello che vi ho detto a voce. Ora io lì non l'ho neanche citato, però in qualche modo l'ho letta e ho visto che è la traduzione schematica, ma spesso l'immagine conta più dello scritto.
Così come la tabella successiva, sempre redatta dall'ufficio, dove ha sintetizzato in pratica quelli che potranno essere il dimensionamento delle unità a seconda della classificazione della zona, in pratica, si può dire.
Questo mi preme fare anche una considerazione di carattere generale. Tra l'altro, per il periodo in cui siamo, è anche opportuna. Forse in passato, non so se nel vostro territorio, ma in passato forse si tendeva sempre a fare gli alloggi più piccoli possibili, eccetera, eccetera. Credo che ormai si è capito che la qualità dell'abitare è importante. Il vostro dimensionamento non è in alloggi, è in SE, in superficie edificabile, ed è giusto. Però dire questo non vuol dire che non dobbiamo dare un criterio di ampiezza degli alloggi, dei nuovi alloggi. Noi l'abbiamo messo in 80 metri quadrati di SE. Che vuol dire 80 di SE? 80 di SE è lorda, quindi poi alla fine netta sono 70 metri. Si ritiene che una famiglia di 3 persone ha bisogno di un minimo, insomma, zona giorno, una camera, una cameretta, eccetera, di servizi è necessario, perché se no si abbassa la qualità del
lorde per 3 persone. 80 lorde per 3 persone.
No, allora. No, questo è un esempio che ho fatto. Diciamo, l'appartamento ci basta anche una persona sola. Ho detto, si è dato un limite nelle nuove costruzioni, guardate bene, perché poi nella tabella trovate che ci sono anche delle dimensioni più basse, ma nelle nuove costruzioni, quindi nelle zone B, ora vedrete dopo cosa sono le zone B, sono le zone consolidate dove si interviene in modo diretto, che sono dotate di opere di urbanizzazione dove si interviene rispetto con un indice fondiario. Quindi nelle zone B, nelle zone C1, nelle zone C2 e nelle zone E, laddove si ristruttura, la norma dice gli alloggi o di nuova costruzione, soprattutto nel territorio urbanizzato, o di ristrutturazione non possono essere inferiori a 80 metri. Si accetta anche 70, se però ne devo fare due, io devo dire 160 metri, ne faccio due, uno lo faccio un po' più grande e uno lo faccio un po' più piccolo. Questo per offrire anche uno, per dare anche un'offerta diversificata, perché magari non tutti vogliono, cioè due persone forse stanno anche in 60 metri, cioè 70 lordi, no? Io prima ho fatto l'esempio degli 80 per dire, se vuol dire lordo, perché è compreso i muri, compreso tutta una serie di questioni. Però, questo è quello che vi voglio dire, quello che vi voglio dire è anche abbastanza interessante. Utilizzando quindi la SE, quindi la superficie di pavimento calpestabile lorda e non il volume, c'è la possibilità agli edifici invece del 70 di farli anche 2,80, 2,90 fino a massimo di 3 metri, perché questo consente anche una maggiore aereazione, una maggiore respiro. Non aumenta il carico urbanistico se un'abitazione da 2,70 si fa 2,80 o 2,90. Le vecchie case anche di 30 anni fa erano tutte 3 metri, quindi è solo quando è venuta fuori nel 75 la norma igienico-sanitaria dei 2,70 che è diventato un criterio progettuale, ma non era mica scritto da nessuna parte. E in molti casi si è fatto anche delle cavolate, perché magari poi il solare si faceva di 30 e siccome poi invece bisognava farlo di 40 e magari si sacrificava il 2,70 sottostante o il 2,70 sottostante, e il calcolo del volume poi era un canaio, perché allora si misurava. Invece andando a superficie e dando un minimo e un massimo, i solai oggi se fa il riscaldamento a pavimento, se fa l'antiacustica, se fa l'antisismica, ci vuole 45 centimetri. Quindi quello è giusto, senza fare tanti calcoli, è giusto non computarlo, perché appunto andando a sulle si computa solo la superficie lorda. Quindi, si è detto, nelle zone nuove 80 metri, che possono diventare anche, dove ci sono più abitazioni, si può fare anche una media e si può arrivare anche a 70. La cosa interessante qui che vedete sono le prime due colonne. Nelle zone A1, cioè a dire quelle storiche del centro storico, e le A2 che sono quelle storiche ma sono un po' fuori dal centro storico, si consente, allora, nell'utoio 1 sarebbe quella collinare, e quella collinare avete in molti casi la zona A2, perché sono anche edifici storicizzati, più recenti, eccetera, si consente dei tagli di 50 metri di SE. Perché? Questo per favorire il riuso. In molti casi, siccome gli edifici che hanno un valore storico, non è che tu li possa ampliare, eccetera, quindi a questo punto è giusto lavorare all'interno, quindi anche con tagli più piccoli. Poi in molti casi, e questo è un aiuto a utilizzare il patrimonio. Nelle zone invece del...
Prego. Su questo punto, il ragionamento fatto era anche quello per cercare di non far sì che la collina venga abbandonata, no? Perché chiaramente tutti oggi si cresce con le famiglie, quindi abbiamo le persone anziane che fino ad oggi ci hanno accompagnato a quest'età, e quindi vorremmo che magari queste persone possono avere quell'unità familiare, e quindi dare questa possibilità di, a seconda di che fabbricati ci sono in collina, di poter magari fare quelle due unità che servono, uno per il mantenimento dei genitori sulla collina e nello stesso tempo per il figlio che ha messo su famiglia, insomma, rimanere vicino ai genitori senza far sì che il figlio magari debba andare o nei comuni limitrofi oppure spostarsi. Insomma, il ragionamento fatto sull'Utoe 1 era questo. Poi prego.
Invece l'Utoe 3, cioè Strettoia, Lago di Porto, Strettoia in particolare, come?
Prego. Laddove è possibile, mentre ci dai gli indici che si parla di questi valori, laddove è possibile, nel senso che laddove c'è una, diciamo, un riscontro, puoi dire, che io non lo so, quanto era il valore del precedente regolamento, se c'era, se è possibile? Faccio per dire, se...
Non lo
se
sa.
No, se lo,
lo
no,
sa. Lo sa l'ufficio. Ufficio?
Non me lo ricordo.
No. 65.
65 metri quadri di S, di su una superficie utile eletta. Qui è superficie edificabile che corrisponde alla sul, cioè è la superficie lorda, ok? Nel 2 era 65 metri quadri di superficie utile netta.
Allora, c'erano delle eccezioni per il centro storico, intesa però come la città di antica formazione, cioè il centro storico, la città murata, in cui per l'eventuale frazionamento delle unità immobiliari la dimensione minima era 110 metri quadri sempre di sunna. Poi c'erano alcune altre eccezioni per il cambio di destinazione d'uso delle strutture ricettive, che però ora in questa tabella non ci sono, è una mancanza, perché le strutture, il cambio di destinazione d'uso delle strutture ricettive anche nel PO prevede dei tagli diversi, forse
io ho fatto edilizia, mi ricordo meglio.
Ecco, vai. No, non per del RU, del PO.
No,
nel PO non sono stati messi qua. Del RU, delle strutture ricettive sono 130.
Nel senso che nel centro storico...
130.
Nel RU c'era 110 gli elencati superiori, ma gli altri potevano arrivare anche a 45.
Ah, allora sì, ok, no, era però le strutture ricettive anche.
Ah,
sì.
Le strutture ricettive.
Allora, informazione corretta, nel RU gli elencati superiori, che era il patrimonio edilizio storico riconosciuto come di valore testimoniale per eccellenza, cioè quelli per intenderci che potevano fare come massimo intervento il restauro e sanamento conservativo, il frazionamento era di 110, mi è venuto ora il dubbio 130, ma è le strutture ricettive 110. Effettivamente in quella che è la perimetrazione della città storica, post ampliamento settecentesco, allora il frazionamento per gli edifici non elencali superiori prevedeva l'unità minima di 45 metri quadri, ok? A questo punto è chiara l'informazione. Rimane le strutture ricettive, ora questo è per dire che qui non è stata messa, ma nel piano operativo il cambio d'uso delle strutture ricettive ha un taglio diverso, cioè se io cambio la destinazione d'uso di un albergo in residenza c'è l'obbligo di superfici graziano, qui ora io non ce l'ho sotto mano, comunque, se comunque viene sia, in aiuto
comunque sia c'è anche il limite
dell'unità immobiliare, è un altro discorso. E nel RU mi pare fosse 130 di sul. Però lo guardo subito se volete. Posso dire.
La destinazione è al 120. A completare la domanda, perché la stessa riflessione che faceva il collega, che l'avremmo fatta noi la domanda che hai fatto, Nicola. E dalla tabella UTOE 1 e poi UTOE 2 e 3, i limiti per capire gli 80 metri sono gli stessi della piana e della marina? Cioè in questo momento non ho uno strumento che va a definire una SE diversa tra la piana e la marina da questa tabella, o la leggo male? Questa, sono stato chiaro nella domanda? Dunque io ho portato la SE minima di 80, minimo.
UTOE 1 però è la collina.
Esatto, però vedo che rimane 80-60 il frazionamento anche nella 2 e nella 3, cioè Strettoia e tutta la piana e la marina. Perché al tempo fu fatta la riflessione in termini di premialità per capire se l'unità minima di marina potesse ottenere una maggiore attenzione. Perché questo è un ragionamento che... Scusami.
Basta. Essere
più alta.
Minima più alta.
Sì, sì, sì. Che volevo capirlo in modo tale da farci un ragionamento solo.
Attenzione, io mi porto su un'esperienza di confessionale. A me è capitato
proprio sul mare, in un altro comune proprio sul mare, dove avevano messo delle ampiezze di appartamenti, addirittura di oltre 100, eccetera. Non è partito manco uno. Cioè nel senso che... Le famiglie oggi sono un pochino più ridotte come numero, Quindi o uno si vuole fare la villa, non è impedito, si può fare anche 200 metri di villa, basta c'è bel l'indice, non ci sono problemi. Vedrete dopo quando si parla delle zone B, se c'è un lotto libero e c'è un, l'indice se lo può fare, e poi se no nelle zone di trasformazione. Gli 80 metri sono il minimo indispensabile per una famiglia, di tre persone. Io dicevo prima di tre persone, ma poi ci sta anche quattro persone. È un modo per stare un po' su quella che è la domanda anche del mercato. Alzare, non vorrei che poi, visto anche i valori maggiori di economici che ci sono su Marina, non vorrei che poi diventasse un po' una, insomma, io credo che bisogna incentivare la residenzialità del patrimonio, la residenzialità sia a Pietrasanta sia che a Marina, e credo che questo sia un obiettivo ormai credo condiviso da tutti, nel senso che sempre di più anche con quello che avete ora voi impostato sulle trasformazioni dell'RTA in alcune situazioni, è un modo per insomma uscire da questa cosa un po' ipocrita della RTA che è turista ricettiva, però in realtà è un'abitazione. Allora parliamoci chiaro, un'abitazione, se una persona ci abita e non ci abita tutto l'anno ma ci abita sei mesi, ma è sempre un'abitazione, insomma, voglio dire, non è che è sempre un'abitazione. Quindi gli 80 vogliono essere un po' una soluzione per incentivare la residenzialità, perché appartamenti più grandi poi hanno anche dei costi molto ma molto maggiori, insomma, io questo bisogna anche rendersi conto di questo. Io ho detto sull'RTA perché
se ci dai gli occhiali, forse ti renderebbero meglio l'idea, perché non mi interessa portare a verbo, però la dimensione delle unità abitative purtroppo lotta,
insomma, ti sembra un po' bassa per Marina?
No, non sto prendendo giudizio, volevo capire. Una volta che leggo questa tabella, insomma, è quello
noi si è lavorato a livello di UTOI, no? E Marina e Pietrasanta sono nella stessa unità territoriale. Mi pare che uno degli obiettivi fondamentali sia del piano strutturale che è recepito dal piano operativo sia quello, anche con la nuova infrastrutturazione della Pisanica, della Pisanica e l'alleggerimento di Viale Apo eccetera, di far sì che sia Marina che Pietrasanta in qualche modo, pur separati da quest'area agricola e intermedia, ma che comunque insomma sempre di più si connotino come un'unica città, insomma, no? In qualche modo.
Se questo è il momento giusto, però per rendere un pochino più chiara la posizione, io sono leggermente critico su alcuni elementi fondamentali, perché nessuno di noi ha più interesse di andare ad abusare dei terreni d'origine. Bisogna fare alcune premesse fondamentali. Il mio elemento critico sta nel fatto che un eccessivo severo. Scusatemi, un'eccessiva interpretazione severa sul perimetro urbano poi fa modificare un po' l'interpretazione di questi nuovi piani. Noi in passato eravamo poi a generare diversamente, avevamo un territorio molto più vasto su cui lavorare e su cui dare risposte. Se da un lato otteniamo l'applicazione del testo regionale un territorio meno vasto su cui lavorare. E questo ci porta a dover capire, bene, tutelo il territorio che è escluso dal perimetro urbano, è giusto e sbagliato, in parte io lo considero sbagliato, per la tipologia del nostro territorio. Noi abbiamo una parte di piana oramai urbanizzata, sulla quale ormai completo il mio ragionamento.
Sì, poi ti rispondo.
Sulla quale ho fatto tanti investimenti in termini di sottoservizi. Mentre con questo piano noi non riusciamo a raggiungere queste aree, penso ad esempio al Basso Macelli, penso all'Alto Tofano, penso a un'area infrastrutturale che poteva collegare la piana con la Marina, ci mancano alcuni collegamenti di viabilità lenta e senza investimenti in privato non riusciremo a fare. Insomma, c'è sempre tutto un bel ragionamento da fare, ok? E il turbano non lo visto. Dunque, che cosa devo fare? Vado a ragionare su una Marina dove ho, mi auguro, poco intervento sul terreno di origine è più possibile il recupero dell'esistente. Io tra la marina, ma piano il centro storico, la devo fare una valutazione in termini di speculazione, perché il nostro territorio subisce questo ragionamento da tanti anni, anzi è diventata una caratteristica immobiliare, svuotamento delle seconde case, abbandono della marina invernale, c'è tutto un ragionamento che andrebbe nella direzione degli 80 metri. Però ho il dubbio che vinca il mercato e che anche se abbasso, diciamo, i metri in cui vado a frazionare, io non faccio altro che, mi auguro nei frazionamenti il meno possibile nel terreno verde, andare a creare unità di basso pregio che comunque saranno divorate dal mercato immobiliare della seconda casa e che non andranno a giocare ai residenti, perché comunque i valori saranno tali per cui invece del 110 avrà l'80, ma destinata alla seconda casa. Perché? Perché la, diciamo, il mercato consente di andare in quella direzione, ed è quello che vince al di là della nostra pianificazione. Dunque, cosa avrò fatto? Un nuovo edilizio di maggiore pregio nel dare risposte con una certa temperatura, o avrò un patrimonio edilizio di minor pregio nella augurata ipotesi di aver usato meno terreno vergine? Questa è una riflessione che io francamente mi sento di fare in questa serie, perché gli 80 metri della piana non so dal punto di vista speculativo se saranno gli stessi della marina.
No, capisco. Capisco il ragionamento.
Mi sento di farlo qui questo ragionamento, perché se mi aveste presentato un perimetro urbano più ampio, allora forse maggior severità e maggior strumenti di identificazione della superficie minima mi avrebbero portato un pochino a fare un altro ragionamento. Ma se io devo pensare e voglio di smettere certi tipi di RDA, perché ho le idee chiare su questo, andando a fare certe miniature che vi consentano di fare, nel contempo non ho strumenti per premiare un certo tipo di edilizia di qualità che a mio avviso la nostra marina merita, un pochino in quel modo. Però voi siete i progettisti, noi siamo coloro i quali raccolgono l'umore, l'esperienza, le tradizioni del territorio, insomma, facciamo sintesi tra i due ruoli.
La riflessione è legittima, ci mancherebbe, la capisco anche. Qui è stata fatta un po' questa valutazione, anche con ma ho capito benissimo. Ora teniamo di conto che la riduzione del territorio urbanizzato rispetto a prima, però per esempio nelle casse esistenti in territorio rurale c'è una possibilità di ampliamento maggiore, perché sono non indicizzate, cioè sono ampliamento una tantum, e quindi in quel caso c'è la possibilità di avere degli edifici, proprio perché non sono nuove residenze, perché in territorio rurale nuove residenze non si possono fare.
Credo che l'indelicatezza rimanga sulla marina.
Non so, io questo discorso qui degli 80 metri è stato un po' un criterio di cui abbiamo discusso, eccetera, e per cui non so, è stato, però ripeto, è un minimo, non è un massimo, nel senso che si può fare tranquillamente alloggi di maggiore qualità di 100, di 110, di 120, non è che sia impedito, attenzione. Allora, il problema era se c'era un dimensionamento in alloggi, ma siccome il dimensionamento in alloggi non c'è, e questo in passato in tanti piani è stato secondo me negativo, c'è in SE, quindi a un certo punto in SE, se uno dice io invece di fare 8 alloggi di 800 metri, invece di fare 10, ne faccio 5 e li faccio 150 metri, lo può fare tranquillamente. No, nel senso che, no, ma voglio dire, uno, no, però voglio dire, c'è una possibilità di rivolgersi a una domanda più variegata, cioè nel senso che...
No, attenzione, però non si parla anche di recupero. Il concetto è che il recupero, se non c'hai determinati parametri, non recuperi perché il mercato non ti dà la possibilità di effettuarlo. Perché, allora, siamo logici. Io se faccio una costruzione ho un parametro di un certo tipo.
Indice, certo.
Ma se ho un recupero del patrimonio edilizio esistente, perché qualcuno lo recuperi, perché il concetto è sempre lo stesso. Io posso fare, posso avere tante idee brillanti, ma il recupero non ce l'ho, perché dal punto di vista economico, noi la pianificazione può essere anche fantastica.
Ma non si può fare questo ragionamento identico tra IVA, regioni e la coscienza. O almeno non riesco a farlo per la coscienza del territorio che io voglio essere più prudente.
Allora diciamo rispetto alle volumetrie.
Vabbè,
però il concetto è semplicemente il parametro che deve essere finalizzato a questo.
È interessante comprendere come ragionano i tecnici, perché poi comprendere perché abbiamo i piani stratificati negli anni. Vi lascio un po' come piace essere da centro, andiamo pure avanti.
Vabbè, allora. Questo è un po' diciamo la caratterizzazione, ve l'ho già detto. Ecco, viceversa, nelle autoie 2 e 3 il minimo non è 50 ma è 60 metri. Per quanto riguarda i frazionamenti, nelle zone, guardate bene, le zone A1 e A2, poi invece nelle zone B, C, E1 e C2 è come è detto sopra. Poi per quanto riguarda invece, se ci sono altre domande su questo, se no si va avanti. Allora, altro tema interessante, importante, che era un po' l'altro argomento che secondo l'ordine che sì. Gli avete dato, è come si interviene sul patrimonio edilizio nel territorio rurale, di non agricolo, perché sull'agricolo si va con i piani di miglioramento, eccetera, o comunque con le norme sulle zone agricole che hanno una specificità. Dettato dalle norme regionali. Allora, noi lo vedete all'articolo 23.3, allora in questo caso ci sono varie, c'è tutta una caratterizzazione di, così articolata. Dunque, ecco qui come vi dicevo prima non si va con indici perché in territorio rurale si va con una tantum e quindi ci sono edifici esistenti e quindi sugli edifici esistenti si può arrivare. Quindi se andate a vedere l'articolo 23.3, intervento sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso non agricolo nel territorio rurale. Allora, edifici di valore storico, vabbè, su questi, come vi dicevo prima, sono anche nel territorio rurale e quindi si fa intanto con gli interventi che vi ho detto prima in base all'articolo 18, la classe di valore. Poi, però, per gli edifici in classe di valore 4 e 5, che consentono anche l'ampliamento diversamente da quelli soggetti al restauro, è consentita anche l'addizione volumetrica, ovviamente perché si faccia nel rispetto delle caratteristiche tipologiche dell'edificio. Ecco, questa è una cosa che non avevo detto all'inizio, ma ve la dico ora. Se in territorio rurale c'è una casa interessante dal punto di vista tipologico, non è che questa la penalizzo e magari do l'ampliamento a quella che non è di valore storico e tipologico, gli do anche a questa la possibilità, solo che gli dico, guarda, è una casa rettangolare, ha queste caratteristiche, cerca di capire come è cresciuta anche nel tempo, perché stesso queste case colonie sono nate anche per crescita diciamo di ampliamento longitudinale, trova un elemento che in qualche modo sia coerente con i caratteri tipologici e quindi anche a questi si dà la stessa possibilità. Per gli edifici in classe 4 e 5 consentita anche un'addizione volumetrica, una tantum entro i limiti previsti dalle rispettive classi e comunque fino a una SM massima di 130 o 150 come per quelle non storicizzate. Quando poi si va a quelle appunto non storicizzate, e qui nell'articolo che avete c'è la possibilità di, in presenza di pericolosità geologica, idraulica, c'è la possibilità di demolirla e di spostarla, anche se sono edifici storici, è quello che vi ho detto all'inizio. Per gli edifici privi di valore, allora si può fare appunto il 130 metri. Per gli edifici con superficie uguale o superiore a 130 è possibile anche un ulteriore ampliamento una tantum e quindi si arriva anche in tutto quell'area, in tutto quel territorio che sta nella campagna, che una volta magari era soggetto a pianificazione eccetera, sono case nate, non sono rurali, sono nate, sono civili, di civile abitazione, quindi sono già grandi, si dà un'ulteriore possibilità intanto di fino a 130 se sono inferiori, ma quelle che sono già a 130 si dà anche a loro una possibilità, quindi un 20% di ampliamento, una tantum naturalmente, no? Ecco, questo è un modo, come diceva anche prima l'architetto Flosi, è un modo per valorizzare anche il patrimonio esistente, quindi dando la possibilità, sei in campagna, hai la possibilità di giustamente in campagna, una casa più grande ha anche un senso maggiore rispetto agli edifici in territorio urbanizzato che magari hanno una densità diversa, eccetera. Quindi in campagna si presume che tu abbia anche un giardino d'intorno, che tu abbia uno spazio, e quindi la casa più grande ha anche una sua logica. Le case rurali sono sempre state più grandi rispetto a quelle del territorio urbanizzato. Ecco, poi andando avanti, ecco, però c'è un discorso: laddove si dà l'ampliamento una tantum, non è che il giorno dopo si fanno frazionare, perché altrimenti è inutile dare l'ampliamento una tantum, perché allora diventa il giochino, no? Dice: io ti chiedo l'ampliamento, il giorno dopo la divido, per cui ridiventa di 80 metri. Quindi, prego.
Faccio un esempio: una famiglia con un figlio che si deve staccare da casa. Lì, secondo me, è proprio il momento in cui serve
ma se altro, momento. Se l'edificio è già di 130 metri, d'accordo?
Sì.
Uno lo può frazionare, eh? Io sto parlando degli ampliamenti richiesti per esigenze funzionali. Cioè, io sono una famiglia, mi manca una stanza, ok? Io ti chiedo l'ampliamento, va bene, te lo faccio ampliare. Con questo discorso, però, non varrebbe se io poi il giorno dopo lo fraziono e magari lo metto in vendita, ma a parte la vendita, uno può fare che cavolo gli pare sugli edifici, però almeno ogni 5 anni i piani operativi si rivedono. Quindi io ora si sta parlando del piano operativo, non è che è perenne e permanente, poi in base alle esigenze che ci saranno al prossimo quinquennio vedrete e vedranno, insomma, no? Però oggi si dice: se io ti do un ampliamento una tantum, guardate bene, siamo in territorio rurale, la legge impone di non fare edifici residenziali in territorio rurale per una scelta della legge che è diversa da quella di qualche anno fa, per esempio il tema del perimetro del territorio urbanizzato non c'era, o meglio c'era, ma non nei termini in cui si è posto oggi. Oggi il perimetro del territorio urbanizzato, avete visto, è molto abbastanza preciso e addirittura si definisce in sede di piano strutturale. Quindi l'obiettivo è quello di ridurre il consumo di suolo, eccetera. Naturalmente al fine di salvaguardare il patrimonio esistente, perché come nel caso vostro non è la campagna, la Maremma, nel caso vostro avete un territorio rurale che in qualche modo è urbanizzato. Io, tant'è che alla luce del piccolo è chiamata campagna urbanizzata, addirittura in alcuni casi c'è bisogno anche di un parcheggio, c'è bisogno di allargare la strada, ma questo si può fare. Cioè io negli obiettivi del CO, non è che non si possa fare un parcheggio, un'opera pubblica, cioè ci mancherebbe. D'altra parte se non è. Quello che però non si può fare è una casa nuova. La casa nuova la fa solo l'agricoltore col piano di miglioramento agricolo aziendale. Però si dice: benissimo, siccome te ci stai, se hai bisogno nell'ampiezza della casa che hai ora vuoi dividerla, bene, oppure bene, e quella te la faccio dividere. Non è impedito il frazionamento di una casa esistente, attenzione, è impedito il frazionamento, è impedito se io ti do l'ampliamento, perché se ti do l'ampliamento e poi te la divido, voi capite che
è impedito anche quello da 130 per rispondere a quello.
No,
130 è una condizione.
Non gli viene il
funzionamento. No, ma io fermi. Io ho una casa inferiore a 130, posso arrivare a 130, ma ci posso avere anche una 660 metri. Quella la posso frazionare. Non è che non la posso frazionare, attenzione. Quella la posso frazionare. E questo, vedete la tabellina prima? Nella tabellina prima c'erano anche, mi pare, le zone. Le zone E, non ricordo male, no? Esatto. Quindi, allora, visto che in campagna ci sono anche case grandi, quelle si possono frazionare, attenzione, non mi fraintendete.
Io dico solo che se... allora, allora lo schema è: se io ho meno di 130 tu puoi arrivare a 130, se io sono a 135 per dire, ti faccio fare il 20% di ampliamento, ok? Quindi fai altri 20 quasi 30 metri di abitazione, però non ti permetto di dividerla perché viene meno il concetto dell'ampliamento per ragioni funzionali. Poi fra 5 anni, fra 6, questo non lo so cosa succederà, può darsi che allora cambiano le esigenze, eccetera, per cui chi farà il piano allora dirà sì, si può. Questo è, allora noi bisogna entrare in un ordine di grandezza che i piani devono regolamentare e governare il territorio, però non in modo rigido, seguendo le esigenze del momento, quindi la domanda, eccetera. Quindi io posso prevedere cosa succederà. Se domani ci saranno le famiglie monofamiliari, è evidente, le case di 100 metri forse non hanno neanche più senso. Io mi auguro di no, che ci siano le famiglie di 4, di 5 persone, ovviamente, no? No, ma insomma, però per rispondere a lui, una casa di 160, di 200 metri, si può frazionare? Come si può frazionare? Certamente. È solo quando l'ampli che non... In questo momento...
Se lei già così tanto la potenza prima, la puoi fare anche dopo, se ha.
Vabbè, ma no, il giorno dopo sei ampliato.
Ma se c'è 160 più un 20%.
No, ma quelli che hanno il coso natanto non importa.
Prima frazione è quello.
No, ma questo vale 5 anni. Questo vale 5 anni.
Già la luce c'è sulla valigia, c'è anche più asata, non c'è. Secondo me era agevolato mantenere il possibile la crescita.
Magari se il discorso si chiama
no, perché l'inizialità mi dà la possibilità. Certo, è diverso.
Perché dopo io prevedo che casellare da 250 metri quadri sul nostro territorio esistono, ci vengono fatti dei finanziamenti per tutti.
Se lo no, ma se lo dico poi, se gli obiettivi della regione, quello che viene nel territorio agricolo o fuori dal perimetro del territorio urbanizzato, quello che non fa costruire nuove case, forse la tutela maggiore è quella che non fa fatto troppi finanziamenti.
Guardate bene, c'è una razza in questa cosa. Allora, la ragione sta anche
in questo. Perché io preferisco personalmente nel territorio agricolo averci case che magari hanno anche 3.000, 4.000, 5.000 metri quadri di giardino e delle belle ville. Quello sì che... Allora,
no, attenzione. Però...
cambia.
Però attenzione, io ritorno... Allora, la perfezione non c'è mai, ma vengo anche alla domanda iniziale che faceva, non me lo ricordo la cosa. Allora, l'obiettivo è, siccome io ho una casa grande in campagna e quindi ti do la possibilità di un ampliamento, quindi abbiamo messo un minimo, perché è bene non... Ma in questo senso lo diceva un'altra cosa, prima diceva per Marina di addirittura di stare più grandi, ma riportando il concetto in territorio rurale, non è che si possa avere mini alloggi in territorio rurale, perché voi capite aumenta il carico urbanistico, aumentano le esigenze di servizi, di fognature, di scarichi, eccetera, e questo quindi vuol dire che si passa dalla casa in campagna a un tema urbano. No, è importante. Allora, il concetto è... Ma il concetto è in campagna. No, però guardate, il fatto di distinguere la fisionomia delle case in campagna, dalle case in città, non è così strano. Perché in campagna, diceva bene Paolo, uno c'ha anche un giardino d'intorno, c'ha un orto, c'ha eccetera, eccetera. Quindi la casa in genere è più grande in campagna ed è giusto perché... Cioè, immaginatevi un edificio di... Cioè, fra avere un edificio di 200 metri, di 180 metri, quindi poi uno lo usa come crede, se c'ha, ci può stare anche una famiglia in una casa di 200 metri, se sono genitori e figli ci possono stare, non è che... insomma, questi sono problemi che non riguardano l'urbanistica, sono questioni... Però è un modo per non caricare eccessivamente il territorio rurale di effetti negativi dal punto di vista dei servizi, delle fognature e anche soprattutto poi dei trasporti per la scuola e tutte queste cose. Quindi è di limitare gli insediamenti non agricoli in territorio rurale. Questo naturalmente voi avete una caratterizzazione di un territorio intermedio fra Pietrasanta e Marina che effettivamente ha poco di rurale e ha molto di campagna urbanizzata, cioè cioè io la chiamo città diffusa, nel senso che insomma, non è la Marina, è qualcosa di diverso, quindi si è cercato di combinare un'idea di mantenere la popolazione nel posto, di dare un limite allo spezzettamento della possibilità di ampliamenti e quindi poi naturalmente vediamo un attimo, insomma questo sono il Consiglio Comunale adotterà questo piano e sono proposte, poi vediamo un attimo anche il dibattito che si aprirà eccetera, insomma comunque ecco, a me preme individuare quello che è stato il criterio e gli obiettivi, quindi di favorire gli ampliamenti una tantum, visto che non si opera con indici come nelle zone B, ora dopo ci si arriva, perché dove c'è nel territorio urbanizzato si va con gli indici, non si va con una tantum. Sì, c'è anche lì una possibilità di una tantum quando manca l'indice, però si interviene prevalentemente con gli indici fondiari, e questo c'è una ragione, ora dopo ve la spiego. Ecco, poi nel territorio rurale c'è anche una possibilità, non so se l'avevate vista, se io ho un magazzino, un capannone, eccetera, non è che io... diventa la lottizzazione, lo spacchetto, lo dimezzo e ci faccio 20 appartamenti. No, questo viene impedito e questo, mi capite, è lo stesso discorso che facevo poc'anzi, no? Quello di implementare, e ovviamente non è che, cioè, naturalmente è anche impedito dalla legge, ma diciamo che è un modo per dire, guarda, un manufatto che non è più utilizzato, è un capannone dismesso, è un manufatto di deposito dismesso, c'è la possibilità, una parte, di recuperare sul posto e una parte la possibilità di trasferirlo dove, e questo se ne parlerà magari la prossima volta, nelle aree di atterraggio nel territorio urbanizzato con una premialità. Io ti do anche una premialità. Se poi oltre alla premialità, io lo dico sempre, finanziamenti o regionali o statali, eccetera, adesso anche un 110 per fare queste pulizie invece di farlo solo sul singolo edificio, ma di farlo anche nella rigenerazione, adesso una possibilità di aiutare a demolire, a fare delle opere di urbanizzazione eccetera, forse la rigenerazione prenderebbe altre gambe. Per ora mi pare che non ci siamo granché, ma questo è un giudizio prettamente personale e mi fermo qui. Quindi qui c'è anche questa possibilità, questo per ripulire il paesaggio rurale da manufatti che rimangono lì e magari poi crollano o rimangono in stato di degrado, quindi per riqualificare il paesaggio, oppure dei capannoni dismessi, dei vecchi depositi, eccetera. Quindi c'è la possibilità, una parte di recuperare e una parte di spostare. E questo sta nell'articolo 23.3. Quindi non mi ci voglio dilungare più di tanto, se non avete domande, vi volevo parlare un attimo delle zone. In questo caso le demolizioni si possono fare, ci mancherebbe. A meno che sia un edificio di archeologia industriale in territorio rurale, allora in quel caso ti permetto di recuperarlo in loco, perché devi fare il restauro, devi fare il recupero, la ristrutturazione conservativa eccetera, e allora dentro ci fai col concetto che vi dicevo all'inizio, ci fai, e questo lo puoi fare, una tabaccaia per esempio, una vecchia tabaccaia. Io dico, siccome ne ho viste di restauri di tabaccaie, una vecchia tabaccaia che era un edificio rurale non più utilizzato, qualcuno l'ha saputo ristrutturare bene, ma si prestano, con questi volumi si prestano anche a creare degli spazi che sono migliori rispetto all'appartamento di città. Andiamo avanti, allora. Allora, mi pare l'ultimo argomento era il discorso delle zone B. Cosa sono le zone B? Le zone B sono quelle aree, ora vi è stato dato anche uno stralcio della pianificazione, che sono queste zone arancione. Allora, voi nelle carte, dopo che vedrete della pianificazione, ma l'avete già anche un po' intraviste quando si è fatta la proiezione, sono tutte quelle aree non storicizzate, quindi di impianto recente, che sono al di fuori delle zone A1 e A2, e ne avete a Marina, ne avete a Pietrasanta e ne avete anche in alcuni casi sulle colline e a Stettoi. Allora, in questi casi sono zone a prevalente carattere residenziale, Si interviene con l'intervento diretto vuol dire, in base al tipo di intervento si può intervenire con permesso a costruire, con scia, con tutti i titoli abilitativi che oggi esistono. La cosa però importante e interessante che mi preme farvi capire è questa. Qui vi è stata allegata una tabellina, e questa tabellina poi nelle norme la trovate in tutti gli insediamenti, quindi trovate una tabellina per le zone di Marina, per le zone di Pietrasanta, per le zone di Capriglia, per le zone di Solaio, per le zone di Val di Castello, eccetera, eccetera. Cosa si dice in queste tabelle? Ora qui voi vedete le zone B e basta, però nelle norme voi troverete anche le zone produttive soggette a intervento diretto, troverete anche le zone... Allora, tutta la normativa, ora poi ne parleremo anche forse la prossima volta, l'articolazione del territorio urbanizzato si divide in due grosse categorie: quelle soggette a intervento diretto, dove si interviene con un indice fondiario, quindi calcolando diciamo l'indice sulla propria area, ora vi dico come, e poi facendo quell'ampliamento che è possibile, ok? E questo vale per le zone residenziali, le zone B, vale per le zone produttive, le DP1, vale per le zone commerciali, per le DC1, vale per le zone a servizio, le DS1, e vale per le zone F4 che sono turistiche ricettive. Quindi per tutte queste zone ci sono le due categorie, quelle soggette a intervento convenzionato, PUC e PAC, e quelle intervento diretto che sono invece ricettive. Ora qui vi è stato fatto vedere le zone B, a me preme farvi capire come funziona. Allora, vedete questi numerini che sono sulle carte? Allora, ci sono dei numerini. Allora, i numerini connotano degli isolati. Gli isolati normalmente sono isolati, cioè diversamente da qualche piano, forse anche prima, cioè ne abbiamo cercato, forse anche in modo, forse un po' anche più, cioè richiesto anche un po' più tempo, però abbiamo cercato, siccome queste zone B non sono nate tutte insieme, sono nate in fasi diverse. Sono nate con un piano regolatore di una data, poi sono nate con una tanto un piano casa, poi c'è stato il condono. Allora, non si è cercato di fare questa operazione, che secondo me bisognerebbe sempre farla, di prendere un isolato, calcolare su quell'isolato, può darsi qualcosa ci sia anche sfuggito, calcolare e a sulle e a SE si fa bene, perché se era volume era un problema, ma a SE si fa bene perché con gli strumenti informatici che ci sono oggi si guarda la superficie coperta, si guarda quanti piani sono e in modo si capisce quanta SE in quell'isolato c'è facendo la somma degli edifici. In questo modo io traduco in indice fondiario la potenzialità edificatoria, perché tutti siano coperti, guardate bene, perché tutti siano coperti dalla potenzialità edificatoria, e gli do qualcosa in più, quindi tutti possono fare qualcosa in più. Evidentemente chi ha già fatto troppo farà un po' meno, e chi ha fatto meno può fare di più. Quindi l'una tantum non serve. L'abbiamo messa lo stesso l'una tantum, per quelli che sono proprio, diciamo, non hanno nulla da poter fare, qualcosina posso fare. Però vedrete che abbiamo cercato di omogeneizzare, la parola giusta è omogeneizzare questi tessuti, e qui trovate tre parametri. Trovate, il primo è il numero dell'isolato. Il secondo è IF, che è metro quadrato su metro quadrato. L'IF sarebbe la metro quadrato di superficie, la SE sul lotto fondiario. Poi vi dico come si interviene sul lotto fondiario. Poi c'è IC, che è il rapporto di copertura. Normalmente i rapporti di copertura in questi casi sulle zone B sono 30-35%, raramente, no, in qualche caso sono anche un po' di più, e sapete perché? Perché ho trovato che era una densità maggiore. Per esempio a Marina c'è, in molti casi è inutile mettere 30 quando c'è già 40, ho dovuto mettere il 40 e qualche volta anche il 45. E l'altezza fatta a piani, quello che vi dicevo prima, l'altezza non a metro ma a piani, perché se sono due piani, tre piani, col criterio che vi dicevo prima. Cosa fa un tecnico, il cittadino? Misura la sua area di proprietà. Se quest'area non è già stata utilizzata nel corso per un altro lotto vicino, calcola l'indice, questo indice sul proprio lotto, e fa quello che può fare. Certamente se l'ha già utilizzato, faccio un esempio, uno aveva questo lotto utilizzato e poi l'aveva frazionato e l'aveva dato un altro, è chiaro che quello che c'è probabilmente è anche esuberante, perché io non sono mica andato a guardare le proprietà, io ho guardato quello che è la potenzialità, diciamo, edificatore. Qui interviene quello che dicevo prima, se uno magari non può fare nessun ampliamento in base all'indice, perché magari questo indice cioè, è già saturo, allora la norma consente, non mi ricordo se è un 20%, sì, o 15 o 20%, può fare qualcosina in più di una tantum anche in questo caso, ma questo per venire in conto delle esigenze di funzionalità, capito? Quindi nelle zone B, quindi gli interventi diretti nelle zone B, nelle zone di P, vedrete, cioè normalmente come vi dicevo prima le DP1, le DC1 commerciali, le DS1 a servizi direzionali, le F4 alberghiere, quindi ogni funzione è stata, caratterizza una zona urbana, quelle diciamo di intervento edilizio, poi ci sono quelle pubbliche e quella è un'altra storia. Quindi si interviene in questo modo qui, quindi sempre avendo tre parametri, l'indice edificabile, l'IF che è metro quadrato su metro quadrato, l'altezza, naturalmente se è un commerciale o se è un produttivo non si va a piani, perché voi capite un edificio produttivo di 5 metri non è che si va a metri, in quel caso si va a metri e là c'è scritto, in alcuni casi. Poi voi vedete che in questa tabellina c'è scritto anche VDPA approvato, allora ci sono delle zone che sono diventate B, perché alla fine di un piano di utilizzazione è diventato B. Però bisogna, in quel caso si va a vedere quello che era l'indice bisogna rispettare quello, insomma, no? Sono nati con un certo indice, è giusto che mantengano quello, almeno allo stato attuale delle cose. Quindi questo è un po'. Naturalmente le funzioni, ecco, questo mi preme, ecco, le funzioni che vedete, e qui anticipo un concetto, e le troverete poi in tutte le altre zone, ci sono le funzioni prevalenti. Allora voi vedete, nella B, la funzione prevalente, articolo 15, poi delle norme, probabilmente le dovremo parlare la prossima volta, residenza ordinaria, abitazione, residenza specialistica, un convitto, specialistica, perché magari ci sono delle cose per fare, residenza collettiva, allora in questo caso è anche attività ricettive, essere alberghiere con le caratteristiche della civilità, perché le famose cave oggi, pur essendo una struttura nata in finalità turistiche ricettive, oggi la regione le considera residenza e quindi come tale una cave si può fare tranquillamente nel territorio, per esempio si può fare nel territorio urbanizzato, non si può fare nel territorio rurale. Io oggi una nuova cave nel territorio rurale la posso fare perché viene considerata abitazione. Però poi, guardate, questo è interessante, funzioni complementari, questo è molto interessante e vedrete che ha uno scopo, cioè complementari sono consentite, sono quelle funzioni che convivono, possono convivere con la residenza, perché quindi tutte le zone, dalle B alle C, eccetera, eccetera, c'è una funzione prevalente che deve essere maggioritaria, però ci sono delle funzioni, soprattutto a piani terra, penso ai negozi, penso all'accionato di servizio, eccetera, che è bene che vivano insieme alla residenza, perché sono, diciamo, danno la qualità del centro urbano, se no si fanno i dormitori, non è che a piano terra in territorio urbano si fanno le camere, ci si fanno le residenze, sì, uno può fare anche una residenza, però normalmente, e cosa sono le funzioni complementari? Artigianato di servizio, cos'è l'artigianato di servizio? La parrucchiera, il panificio, il pastificio, chi fa la pasticceria, commerciale a dettaglio, esercizio di vicinato, commerciale fino a 300 metri, oppure pubblici esercizi, ristorante, bar. Poi, turistico ricettivo, attività ricettiva alberghiera limitatamente alle strutture esistenti, in questo caso le strutture esistenti, se no, se sono nuove allora sarebbero un F o 4 o F5, cioè che hanno una funzione prevalentemente turistico ricettiva. E poi vabbè, anche attività ricettive extra alberghiere per l'ospitalità collettiva, ci possono essere che sono stelle della gioventù o delle cose un po' particolari, che insomma non sono diffuse. E poi il direzionale, anche il direzionale di servizio è interessante, perché a piani terra ci sono alcuni servizi, che può essere l'ufficio postale, può essere la banca, può essere l'assicurazione, eccetera, che è giusto che convivano con la residenza ai piani superiori, quindi due o tre piani, e al piano terra ci sono queste funzioni. Però non è che io gli do un dimensionamento a parte, usano il dimensionamento di quella zona. Faccio un esempio, se io ho 1000 metri quadrati di SE, 600, 700 devono essere per la residenza, ma 300 li posso utilizzare soprattutto a piani terra per queste funzioni complementari.
Possono o devono?
Come?
Si possono utilizzare le parenti.
Possono, non devono.
Possono. Può fare anche tutta la residenza, attenzione. Possono, ma questo è un incentivo a far sì che insieme alla residenza convivano altre funzioni. Perché la città è fatta. Cioè, in centro storico, voi c'avete il negozio, c'avete il bar, c'avete. Ora, tra l'altro, voi avete anche tanti. Qui in alcuni casi si è messo l'artigianato artistico, si è messo nelle zone B, però si potrebbe anche mettere. Nelle zone C ci si è messo, però. La possibilità di. Cioè, quello che ha un fondo e fa lo scrittore, perché no? È una parte interessante del vostro territorio, insomma, no?
Sì, ma dopo lì ci dobbiamo ascoltare con tutte le norme,
tutto quello che c'è,
vabbè, però se uno può fare un edificio nuovo, c'è un lotto libero in una zona B, perché non farglielo fare? No, comunque, vabbè, questo vediamo, alle brutte si aggiunge, insomma, non è che. E quindi, però, per esempio, a piano terra. Quante volte si vede la palestrina, che fanno. Quindi sono tutte funzioni che è bene che ci siano e danno vita al centro, perché se no si fa i dormitori, quartieri dormitorio, dove sono le, e poi francamente l'abitazione a piano terra, sì, chi ha bisogno va bene.
Riferimento.
Vabbè, alcune hanno delle limitazioni.
Quindi ecco, l'obiettivo è stato un po' questo, quello di fare funzioni prevalenti e funzioni complementari, minoritarie, complementari vuol dire che non mettono in discussione la prevalenza della funzione residenziale. La stessa cosa poi c'è anche nelle altre funzioni, anche nella zona produttiva, per esempio un bar si può fare, un ristorante si può fare, perché non diventi una zona esclusivamente ristorante, ma il ristorante della zona produttiva se è non complementare perché ci può stare bene, perché magari è servizio.
Però se si può fare,
certo. Quindi questo è stato un po' lo spirito. Io mi pare che gli argomenti più o meno si sono esauriti, non so se ci sono.
Avete altre domande?
Una domanda su come verrà realizzata la prossima commissione urbanistica.
Sì, no, a parte la prossima commissione urbanistica rifaremo una scaletta del genere, affronteremo altre tipologie di
però vi chiedo, a Lucia in particolar modo, se questi documenti che tanto vedrete in stampa, se ce li anticipate almeno un paio di giorni prima della proprietà della lettura.
Avevamo fatto un male da casa da venerdì stasera, proprio perché almeno.
Ci faccio due domande da quello
che no, se è già prima.
Vi volevo chiedere anche un'altra cosa. Dopo il 28 dovevamo organizzare un'altra commissione, quindi magari chiedo se tanto la prossima volta magari date delle date disponibili che vi possa aggiornare questa cosa. Quindi.
Ma io ne vale che poi c'è un'altra.
Ah, vai.
La domanda è velocissima, più pesi. Vari rinquadri, quindi esco fuori da un
attimo. Vabbè, però c'è una
variante
approvata. No, la domanda è se è stato approvato col piano tutino.
Nulla, non l'hanno ancora presentato. Non è stato ancora presentato oggi.
E ci sono dei tempi per cui.
No, perché la variante è in essere e la recepisce. Recepisce il PO, quindi ci sono i tempi del PO.
Ah, quindi ok.
Ok?
Grazie.
La trovate sulle carte come area.
Sì, c'è una convocazione della commissione del 28. Se siamo tutti qua, abbiamo già una data.
Infatti era la domanda che ho fatto.
No, se aspettiamo di vederci il 28, poi è necessario. Se i colleghi hanno un'idea di disponibilità da dare al presidente, magari la terza, così ci lavoriamo.
4, quei giorni lì, ma no?
Facciamo il giovedì. Il giovedì dopo. Se va bene di giovedì.
Per 4.
Mi l'avevo escluso lui, quindi sono 5, però proviamoci su questo.
Sempre la stessa
ora quella, quella sulle modalità, vediamo un attimo come si procede, vediamo se il consiglio comunale ci avrà
l'unica cosa, l'unica cosa è che magari se si fa di martedì di giovedì abbiamo anche è vero che facciamo fare gli straordinari, però
a martedì 2 va bene,
cioè, se non morti il santo, cioè.
Due più, cioè,
no, la parte sulla
santa
il 2. Ho capito, sono cioè, il 1 e il 2, dai.
Perché
no,
chiamo
il 3? No, 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 no,
no,
perché se due, sono verificato
allora
una volta mi sono fatto il magistrato del 19 maggio qualcosa da 2
sì, fatemelo sapere.
12 agosto c'era la consiglio.
Si anticipa e posticipa un giorno, non è il problema.
Allora il 3?
Io il 3 si manda bene.
Bello,
io ci sono. Te già? Lorenzo? Anche perché poi vedremo chi sarà il prossimo.
Sempre alle ore 18 qua.
Sempre alle ore 18. Il 3 di novembre. Quindi sono le 20:10 e si chiude la commissione. Ringrazio tutti i partecipanti, ringrazio anche.